Una chiave di lettura.
Se mi troverò di nuovo dinanzi a sordità come quelle contro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al Paese. Le forze rappresentate in Parlamento, senza alcuna eccezione, debbono comunque dare ora, nella fase cruciale che l'Italia e l'Europa attraversano, il loro apporto alle decisioni da prendere per il rinnovamento del Paese, senza temere di convergere su delle soluzioni, dal momento che di recente nelle due Camere non si è temuto di votare all'unanimità. Sentendo voi tutti, onorevoli deputati e senatori, di far parte dell'istituzione parlamentare non come esponenti di una fazione, ma come depositari della volontà popolare. So che in tutto ciò si è riflesso qualcosa che mi tocca ancora più profondamente, e cioè la fiducia e l'affetto che ho visto in questi anni crescere verso di me e verso l'istituzione.
E questo era un passaggio del discorso pronunciato ieri pomeriggio alle Camere riunite dal neo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, eletto per il suo secondo mandato. Siamo sulla Radio Vaticana in diretta, questa è la nostra chiave di lettura, e questa mattina commentiamo queste parole con il professor Antonio Maria Baggio, docente di filosofia politica presso l'Università Sofia di Loppiano, fondata da Chiara Lubich. Professor Baggio, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Se mi troverò di nuovo dinanzi a sordità come quelle contro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al Paese. Professore, cominciamo da queste parole. Quali sono le conseguenze che Napolitano potrebbe trarre se ancora constaterà la sordità del Parlamento?
Beh, potrebbe sciogliere le Camere o potrebbe andarsene, minacciando dunque di lasciare il Paese nel caos, cosa che egli non farebbe. Ma sarebbe un richiamo molto forte alla responsabilità dei partiti. Abbiamo sentito adesso un brano che è importante, io credo passerà alla storia, questo richiamo del Presidente alla realtà, perché di questo in effetti si è trattato. Ha detto: dobbiamo partire dalla realtà delle cose. La realtà delle cose è che tutti i partiti hanno chiesto il voto, nessuno ne ha ottenuto abbastanza per governare. La necessità di intese per fare il governo si doveva constatare, ravvisare fin dall'inizio, ma sostanzialmente dice ai partiti: voi vi siete dimenticati come si fa politica. La politica si fa mettendosi insieme, con contrasti, ma anche con chiarimenti e con alleanze. E invece negli ultimi 20 anni c'è stata una tale furia, una tale contrapposizione, un tale odio in politica, che vi siete dimenticati come si fa politica. Questa non è una citazione letterale, ma è il senso delle parole forti che il Presidente ha rivolto ai partiti e anche ha ricordato ai parlamentari, che non sono i servi di un partito, non sono gli scrivani di una volontà popolare dettata da internet, ma sono depositari della volontà popolare.
Perché siamo arrivati, professore, a questa degenerazione? Perché i parlamentari preferiscono fare gli interessi delle proprie fazioni piuttosto che quelli del Paese, secondo lei?
Sono cooptati e non sono eletti, quindi in realtà non hanno più un rapporto vitale col sovrano, che è l'insieme dei cittadini, ma devono rispondere a quel padrone, tra virgolette, a quel partito padronale che ormai li sceglie. Si sono instaurati in sostanza dei rapporti privati in sostituzione dei rapporti pubblici. Questa è una degenerazione grave e ha portato con sé dei disastri. Il presidente Napolitano li ha elencati, cioè nell'elenco delle cose urgenti da fare ha detto: c'è stata una lunga serie di omissioni e di guasti, di chiusure e di responsabilità. Quali sono le conseguenze? E ha fatto l'elenco. La parte positiva di questo elenco sono le cose che invece vanno fatte a partire da subito. È interessante che il primo punto posto dal Presidente è la riforma delle istituzioni, significativamente messa insieme a un rinnovamento della politica e a una riforma dei partiti stessi. Quindi è un nucleo che deve cambiare, di cose collegate tra loro: la legge elettorale per consentire di governare stabilmente, i partiti nella forma, nello stile di politica, nella facilità di partecipazione e la politica nel suo insieme, perché il fenomeno dirompente che abbiamo vissuto, quello dell'emergere con forza, con prepotenza del Movimento 5 Stelle, si regge perché ha degli obiettivi che sono obiettivi di cittadinanza, che tutti dobbiamo condividere, quindi vanno applicati tutti quelli che parlano di trasparenza della politica, di misura delle spese. In questa maniera anche il movimento di Grillo vedrebbe realizzate alcune delle cose più di rottura e potrebbe strutturarsi in una forma più costruttiva su altri punti.
Il Presidente ha anche invitato ha anche detto che non è possibile nessuna autoindulgenza rispetto ai forti richiami che lui ha lanciato, e molti hanno sottolineato in maniera critica i frequenti applausi che hanno spezzettato il suo discorso. Forse erano un pochino stonati, cosa dice?
Parlava appunto di indulgenza quando è stato applaudito, è stato interrotto continuamente da applausi. Io veramente, anch'io sono stato tra coloro che si sono sentiti infastiditi, perché mi è sembrato di vedere una dimensione patologica, cioè una massa di persone che si era dimostrata incapace di scegliere un Presidente della Repubblica per i motivi che abbiamo detto, per questi legami perversi coi partiti, quindi gente che aveva dimostrato la propria impotenza, d'improvviso identificandosi con un Presidente che è il buono, che è il Presidente che porta l'onore, cerca di riscattarsi in qualche modo. Questo è un effetto che in politica è ricorrente, lei ricorderà che nei decenni passati, nei momenti più critici, la Democrazia Cristiana si affidava a uomini come Moro, come Zaccagnini, che per la loro onestà e capacità politica coprivano un po' tutto il partito. Questi effetti di copertura, che sono opera generalmente di mediocri e di pavidi, il Presidente li ha stigmatizzati, dicendo gente così non può fare il bene del Paese.
Professor Baggio, il Presidente Napolitano ha ricordato anche come l'insoddisfazione, la protesta verso la politica e i partiti del Parlamento sono state negli ultimi tempi con facilità alimentate da campagne di opinione demolitorie. È anche vero però, dobbiamo dire, che quello che è successo a Montecitorio la settimana scorsa, durante i giorni dedicati all'elezione del Presidente della Repubblica, ha contribuito ad allontanare ancora più i cittadini dalla politica. È d'accordo?
Sì, bisogna adesso cercare di capire anche perché si ottengono questi effetti, quali sono le componenti di questa degenerazione generale. Penso che di dire una cosa condivisibile quando sottolineo che in Italia non c'è stato un rinnovamento delle culture politiche, del pensiero politico. Gli aspetti, diciamo, più innovativi che abbiamo avuto negli ultimi tempi, mi riferisco a Renzi, alla sua campagna all'interno del Partito Democratico, diceva delle cose interessanti, non era semplicemente perché era un giovane che attirava l'attenzione, ma perché diceva cose diverse dall'apparato ideologico tradizionale. Allora, faccio solo l'esempio di Renzi per dire che una cosa simile, analoga, ci vorrebbe anche nel centrodestra, cioè recuperare delle radici culturali e produrre visioni nuove. Su questo si è lavorato pochissimo, c'è come un taglio tra l'intelligenza politica e l'organizzazione politica. Devono rimettersi insieme, cioè ci vogliono partiti che siano espressione di culture vere. E qui si può dare un contributo sia da parte dei cattolici sia da parte di tutte le culture vitali che ci sono nel paese. Ora, a volte quando si fanno questi discorsi sembra di sentire in chi ascolta l'idea ma in questa maniera sembra di partire da Adamo ed Eva. Ma è l'unico modo per fondare un pensiero e una visione. Non a caso il Presidente della Repubblica ha chiamato dei saggi, costituendo due gruppi per cercare di formare dei punti che in effetti poi costituiranno, questo lavoro dei saggi, i punti del programma del governo che si andrà a costruire. Quindi vede che il lavoro culturale è necessario per produrre un programma che poi diventa vita concreta per i cittadini giorno per giorno.
Infine, professore, perché si è sviluppato questo concetto nella politica, nell'opinione pubblica anche italiana, che l'accordo fra due partiti anche di distanti sull'orizzonte ideologico sia un inciucio? Perché quello che ha spiegato ieri Napolitano, e cioè che gli accordi sono possibili per il bene comune, non è entrato nella testa dei politici, ma diciamo neanche degli italiani.
Ma il Parlamento è fatto per parlarsi, quindi bisognerebbe che tutti i confronti, le discussioni, i dibattiti avvenissero con trasparenza e con chiarezza. Quando viene a mancare questo elemento di trasparenza e di chiarezza, allora anche quello che potrebbe essere un accordo limpido, politico, limitato, cioè siamo d'accordo fino a questo punto e non su quest'altro, poi andremo alle elezioni, ci sarà la possibilità che un altro governi senza distruggere ma portando avanti con un'altra sensibilità. Ecco, tutto questo si può realizzare soltanto se si fa pulizia nelle istituzioni e nel modo di scegliere i parlamentari. Io spero che noi italiani ci siamo resi conto che siamo veramente ad un passo dal fallimento totale. Cioè, se potessimo vedere come ci considerano le valutazioni che sono state fatte dalla stampa degli altri paesi, ma della personalità politica di altri paesi nei nostri confronti, si guardano come gente che sta per soccombere. I titoli che inneggiano Napolitano come un gigante tra una platea di nani. Ma noi abbiamo subito un'umiliazione nazionale. Io credo che il paese sia in grado di esprimere ben più che una platea di nani, e quindi è necessario dare una virata forte per cambiare le regole, in modo che emerga il bene, perché paradossalmente le nostre regole attuali, i blocchi che abbiamo costruiti, sono fatti per filtrare chi è disponibile a conservare questi comportamenti negativi e porlo al potere, e invece tamponare coloro che, avendo idee nuove e buone, vorrebbero cambiarlo. Quindi una certa spallata, una risorgenza civica la potrebbe chiamare, un nuovo risorgimento lo definisce il presidente Napolitano, è esattamente quello che ci vuole.
Non a caso Napolitano ha detto ieri che resta imperdonabile la mancata riforma della legge elettorale del 2005, questo è stato forse uno dei punti portanti, no, del suo discorso in questa prospettiva, professore.
Sì.
Possiamo
sì,
chiudere
sì,
così.
È vero. Dovrebbe essere il primo punto, perché Napolitano ha anche detto, Napolitano è una persona che ha la testa sulle spalle, e sembra strano doverlo sottolineare, ma purtroppo ormai siamo arrivati a questo, e dice: io rimarrò in questo posto fino a quando la situazione mi suggerirà di rimanere, tenendo conto anche che le mie forze potrebbero venire meno, quindi lui sa che non ha davanti un settennato, penso che sa che è il tempo limitato, e ha messo la riforma elettorale come il primo punto dentro le riforme delle istituzioni, perché se non cambiamo questa legge non avremo mai un governo stabile. Naturalmente a questo si lega la ridefinizione dei collegi, un'eventuale trasformazione in senso semipresidenziale, si sta parlando di questo, perché abbiamo visto che un Presidente della Repubblica ci sta tirando fuori da una situazione di pantano e di blocco. Allora forse questo suggerisce che per dare il tempo ai partiti di ricostruirsi, al paese di rigenerarsi, una figura di presidente eletto direttamente potremmo non escluderla, non abbiamo più adesso i timori, certo, diciamo, mussoliniani, e forse potrebbe diventare di nuovo funzionale. Quindi
bene,
diciamo un paio d'anni di grande lavoro.
Grazie davvero al professor Antonio Maria Baggio, docente di filosofia politica all'Università Sofia di Loppiano del Movimento dei Focolari. Grazie, buon lavoro professore.
Grazie anche a lei.